Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il Signore ci dia di cogliere la grazia che ci infonde sempre nei nostri cuori attraverso il dono dell'Eucaristia, possibilità di poterlo celebrare, di celebrare la sua misericordia in tutto l'arco della storia della salvezza, ma soprattutto nel momento culminante che celebriamo nell'Eucaristia, della vita di Gesù nel suo apice, nella sua consegna al Padre, morte e resurrezione. Al secondo libro dei Maccabei, capitolo undicesimo, versetti 1-12. Poco tempo dopo Lisia, tutore parente del re e incaricato degli affari di Stato, ma sopportando l'accaduto, raccolti circa 80.000 uomini e tutta la cavalleria, mosse contro i Giudei, contando di ridurre la città a residenza dei Greci, di imporre tasse al Tempio, come agli altri edifici di culto delle nazioni, e di mettere in vendita ogni anno il sommo sacerdozio. Egli non teneva in nessun conto la potenza di Dio, ma confidava soltanto nelle sue miriadi di fanti, nelle migliaia di cavalieri e negli 80 elefanti. Entrato nella Giudea e avvicinatosi a Betsur, che era una posizione fortificata distante da Gerusalemme circa 20 miglia, la cinse d'assedio. Quando gli uomini del Maccabeo vennero a sapere che quello assediava le fortezze, tra gemiti e lacrime supplicarono con tutto il popolo il Signore che inviasse l'angelo buono a salvare Israele. Lo stesso Maccabeo, cingendo per primo le armi, esortò gli altri a esporsi con lui al pericolo per andare in aiuto dei loro fratelli. Tutti insieme partirono con coraggio. Mentre si trovavano ancora vicino a Gerusalemme, apparve come condottiero davanti a loro un cavaliere in sella, vestito di bianco, che brandiva armi d'oro. Tutti insieme benedissero Dio misericordioso e si sentirono rincuorati, pronti ad assalire non solo gli uomini, ma anche le bestie più feroci e mura di ferro. Procedevano in ordine con un alleato venuto dal cielo per la misericordia che il Signore aveva avuto di loro. Gettatisi come leoni sui nemici, stesero al suolo 11.000 fanti e 1.600 cavalieri e costrinsero tutti a fuggire. Costoro in gran parte riuscirono a salvarsi feriti e spogliati, e lo stesso Lisia si salvò fuggendo vergognosamente. Parola di Dio.
Nel primo libro dei Maccabei troviamo due battaglie a Betsur, dove è situata la battaglia che troviamo oggi nel secondo libro, una al capitolo quarto del primo libro dei Maccabei, dove ancora Antioco è vivente e nella campagna che porterà poi, segnerà la sconfitta, che porterà Giuda poi, sconfitta dei Seleucidi, che porterà poi Giuda a Gerusalemme alla purificazione, e una seconda al capitolo sesto, dopo che Antioco Epifane sarà morto, e chiamati dai Seleucidi, chiamati a quelli dell'Acra. Ci sono questa guerra, questa battaglia a Betsur sembra rifarsi per alcuni versi alla prima, ma gli autori si dividono se si rifà la prima o la seconda, perché sembrerebbe rifarsi alla prima, ma siamo dopo la purificazione. Questo è un punto. L'altro che avevo pensato per introdurci al versetto decimo, riprende il tema appunto della misericordia che Dio ha avuto sui suoi servi, sul suo popolo, e va notato che questo è prima della battaglia. La misericordia che Dio mostra, che ha avuto per loro, questo versetto viene riferito prima dei combattimenti, sembra rifarsi alla visione.
È stato cantato come commento a questo passo: l'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Io ho percorso un po' questa strada, vedendo che anche al versetto 6 appunto torna di nuovo questa supplica, che il Signore mandasse il suo angelo buono a salvezza di Israele. E alla fine del libro, ecco, conclude con questa bellissima preghiera al capitolo 15, versetti 22: tu Signore inviasti il tuo angelo al tempo di Ezechia. Richiama proprio, cioè, quasi tutta un po' la storia di Israele, che chiede questo angelo, che poi è il Signore in un certo senso, ricordando appunto Esodo 22 23, poi è un nome di Dio, cioè è Dio stesso. Ezechia, re della Giudea, ed egli fece perire nel campo di Sennacherib 150.000 uomini. Anche ora, sovrano del cielo, manda un angelo buono davanti a noi per incutere paura e tremore. Ho fatto un salto un po' in debito forse, ma Malachia, ecco, alla fine chiede, che dice alla fine della sua profezia, ecco, dice al capitolo 3: l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, ecco, viene. Mi sembrava è questo poi l'angelo di Israele, che Israele chiede, ecco, e Malachia lo promette. Non è il precursore, perché il precursore entra insieme al Signore, questo Signore dell'alleanza, l'angelo buono dell'alleanza, ecco, viene. Ecco, mi sembrava un po'.
Il fatto che ci sia una certa discrepanza nel racconto dei fatti tra il primo e il secondo libro dei Maccabei, e in questo caso è un aiuto all'interpretazione, a mio parere, perché dice ancora una volta che non si tratta di una cronaca dei fatti. Quindi l'autore ha un messaggio da trasmettere attraverso questi fatti già interpretati. Quindi questa battaglia, tutte queste battaglie che l'autore di Secondo Maccabei descrive in modo, mi verrebbe da dire, come diceva David, hollywoodiano, con tutte queste apparizioni, questi effetti speciali dal cielo, non per irridere il testo, ma insomma tutte queste, evidentemente c'è un messaggio che per lui è importante trasmettere, che probabilmente vuole legittimare l'operato dei Maccabei e soprattutto in ordine al Tempio, quindi forse anche intorno al culto. Qui c'è un versetto che mi illumina riguardo al problema della carica della compravendita della carica del sommo sacerdozio. Mi aveva interessato molto questo tema, il versetto 3: tra l'impietà che Lisia vuole fare, è indicata a mettere in vendita ogni anno il sommo sacerdozio. Questo esprime un giudizio, mi sembra, dell'autore su questa situazione, che dopo è diventata abituale, insomma, e che anche i Maccabei hanno assunto.
Ma a me sembrava anche che il messaggio, ecco, parlavamo di messaggio dell'autore, a me risulta un po' molto evidente in questi capitoli, perché prima di ogni battaglia troviamo queste preghiere, e mi sembra proprio una costante, queste preghiere. Ieri vedevamo che si cospargono di cenere, si cingono di sacco. quindi una evidente umiliazione al cospetto di Dio. E oggi vediamo queste lacrime, questi gemiti e queste suppliche, quindi questa confidenza totale piena in Dio. E a me sembra che questo è un punto che l'autore vuole trasmettere, cioè questa, che il popolo per le sue battaglie, per le sue necessità deve confidare innanzitutto in Dio.
Volevo solo riprendere un po' il secondo punto a cui aveva fatto cenno Sandro nell'introduzione, richiamando il versetto 10, e perché pensando a questa pericope ieri, in riferimento al versetto 9, in cui si dice che si sentono rincuorati, mi veniva in mente quante volte Giovanni ci ha sottolineato quanti problemi mettesse il testo, quanto non fosse semplice in tante sue parti coglierne il senso profondo senza cadere in integralismi, insomma, lo ricordate. Ecco, qua finalmente mi sembrava ieri che ci fosse un messaggio che non aveva, cioè buono e basta, questo il pensiero che basta un segno della misericordia, prima solo l'angelo non combatte, non viene detto, il fatto di questo ricordo della misericordia di Dio li rincuora, e mi è parso molto bello da custodire.
Ma forse mi sbaglio, però mi pareva che, diversamente dalla battaglia di cui abbiamo letto ieri nell'ultimo versetto, dove appunto si dice che vennero trucidati, qui in questa battaglia non ci sono morti, vengono abbattuti, ma fuggono, riescono in gran parte a fuggire feriti, e la vergogna è di questo Lisia che fugge appunto vergognosamente.
Prima di quello che tu dici si dice che ne abbatterono 11.000, sempre dal versetto 11.
Ne abbatterono, però abbatterono, non vuol dire, non, cioè secondo me in altri punti hanno detto che li trucidarono, li uccisero, qui abbatterono, cosa vuol dire? Poi in gran parte si sono risollevati e sono fuggiti. No, scusate, è una cosa proprio minima, però un pochino mi dava un po' di speranza rispetto.
Ecco, qui continua questo, diciamo, atteggiamento di Dio, che naturalmente vuole che vadano avanti le cose, progredisca quello che è l'avvicinarsi del suo tempo, e riesce anche, diciamo, a dimostrare la sua presenza veramente efficace nei confronti appunto di questi israeliti, di questo esercito, di questa gente che combatte. Io ho sempre detto le battaglie del Signore, in realtà. E al capitolo 23, sempre dell'Esodo, mentre al 20 parla di un angelo che dovrà custodire il popolo durante il viaggio, al versetto 23 dice che naturalmente l'angelo sempre alla guida, quando il mio angelo camminerà alla tua testa e ti farò entrare presso l'amorreo, io li distruggerò. E al versetto 27 conferma quello che naturalmente abbiamo potuto contemplare nella pericope di oggi: manderò il mio terrore davanti a te e metterò in rotto ogni popolo in mezzo al quale entrerai. Farò voltare le spalle a tutti i tuoi nemici davanti a te. Ecco, naturalmente la potenza, la presenza e l'intervento del Signore si esplica in questi termini, diciamo una protezione assoluta, quando naturalmente così le persone, l'esercito, gli israeliti confidano totalmente e unicamente nel Signore.
Mi sono chiesto, ma che cos'è che suscita la misericordia di Dio, l'intervento di Dio? Certamente la preghiera corale del popolo, tutto il popolo, ma è questo elemento, come diceva, come è stato detto prima, una preghiera fatta nei gemiti e con le lacrime, e cioè una preghiera fatta nel dolore, nel dubbio anche, non nella certezza, ma nel dubbio, una preghiera dolorosa, dolente, che non è lascia a Dio di esprimere la sua misericordia e anche il giudizio di Dio, ecco. E così, e anche la consapevolezza, come poi dice poco dopo, lo stesso Maccabeo, cingendo per primo le armi, esortò gli altri a esporsi con lui al pericolo. Quindi la consapevolezza di affrontare un pericolo mortale, un pericolo che può portare anche alla, alla disfatta, insomma, no? Ecco. Quindi, così, insomma, mi sembrava che ci fosse questo elemento un pochino diverso, ecco, rispetto a tutti gli altri testi che abbiamo letto, ecco.
Io non so se il problema che abbiamo noi principale sia il problema dell'autore, cioè il problema delle stragi e del fatto che qui Israele, per difendere la sua identità, la legge, ecco, deve combattere, giustamente deve combattere, e perciò inevitabilmente, ecco, non mi sembra che abbia questo problema. Deve essere consapevole che è un po' esterno, secondo me, al testo, ma l'idea che voi avete ripetuto mi sembra centrale. Bisogna ottenere da Dio anzitutto la sua misericordia, e perciò ci deve essere una preghiera e una supplica che sia sincera, che sia vera. Ecco, che sia vera e sincera, perché solo se si ottiene la benevolenza di Dio, la sua misericordia, poi si può anche confidare nel successo, nella vittoria. Noto che qui c'è anche un elemento di eroismo umano. L'autore lo dice, come leoni si gettarono, eccetera, sottolineando tuttavia che questa forza, questo eroismo, diciamo, è incoraggiato dall'alto, ecco, dalla certezza che il Signore è, quindi fanno un'impresa molto grande. Invece sui primi versetti io volevo notare solo al versetto 2 e 3, che mi sembrerebbe molto interessante da approfondire, ma non è il pensiero principale del testo. E qui sono tre cose che sono indicate chiaramente in modo negativo dall'autore, ma molto interessanti, perché non è detto che per Lisia fossero negative. Perché dovrebbero essere negative? Ridurre la città a residenza dei greci è quello che dice l'autore. Ci possono essere anche dei greci che vivono in città, o ci può essere uno statuto politico diverso come in altre città dell'impero. Perché Gerusalemme deve essere invece deve essere ostile a istituzioni greche? Poi imporre le tasse al Tempio come agli altri edifici di culto delle nazioni o dei gentili, come dice il testo greco, no? Beh, dal suo punto di vista, perché il Tempio di Gerusalemme dovrebbe essere esente mentre gli altri templi dell'impero pagano? E poi anche la terza, mettere in vendita ogni anno il sommo sacerdozio, molto negativo per l'autore, ma intanto il sacerdozio, per ottenerlo, si va sempre dal re. Abbiamo già visto, anche chiunque sia il re, una volta era Davide o Salomone, adesso sono i re pagani, non fa differenza, non fa differenza. No, non c'è un'ostilità su questo. Qui è ogni anno metterlo in vendita, naturalmente questo è quello che poi più o meno avverrà sotto i Romani, perché da un lato metterlo in vendita ogni anno significa guadagnare ogni anno non poco, e in secondo luogo controllare il potere, perché vuol dire tenere, ogni anno deve essere rinnovato il potere e io ogni anno posso cambiare persona.
A questo punto anche io ho visto queste tre intenzioni di Lisia. Sulla terza sembra, a me era sembrato che mettere in vendita ogni anno il sommo sacerdozio voleva anche dire venire meno a una concessione, o comunque a una cosa che di fatto succedeva, che era un accordo fra il potere seleucide e gli ebrei, che il sommo sacerdozio andava avanti in quel modo, era una consuetudine, per stirpe, secondo la stirpe. E qui si viene a meno a una consuetudine, probabilmente. E invece l'altra, poi chiudo perché... Invece procedevano in ordine, versetto 10, il Signore aveva avuto misericordia di Dio, lo dice prima della battaglia, insomma, cioè, o prima, durante, ma comunque capiscono che il Signore ha misericordia di loro e procedono perciò in battaglia, perché appunto hanno avuto la visione, eccetera, che conferma loro, è distinta dalla battaglia, si è distinto, non è... che comprendono la misericordia di Dio perché hanno vinto, perché hanno visto il segno. Questa è una distinzione che rimane. E a me l'ultima cosa che volevo dire, queste affermazioni della misericordia di Dio su di loro, che viene compresa, le troviamo soprattutto nella seconda parte del libro, o meglio, seconda parte, a partire dal capitolo ottavo, cioè dopo il racconto del capitolo sesto e settimo sui martiri. L'autore rimane vera che l'ira di Dio si è volta in misericordia attraverso gli episodi dei martiri, fatti dei martiri raccontati, però questa misericordia va coltivata, cioè va sempre invocata.